Penso a mia madre, se rimango dentro lei rimane sola fuori. Vorrei dirle che le sento forti le sue raccomandazioni. Lei che a 20 anni è stata dentro per raggiungere la libertà, eppure pensa ancora che dietro le sbarre ci sta chi ce deve sta. Non è uguale per tutti, la legge si accanisce con chi già deve fai conti con diversi lutti. Ti senti libero, ma quanto del tuo tempo è veramente libero? Pensiero ermetico, se come fuori e dentro voglio uccidere sto maschio, ci si opprime ciò che sento.
Sveglio presto, presto, cuore in gola, agonia. Cammino per la strada, giro per l'albergheria. Cappuccio nero, nero, scappo dalla polizia. Contro carceri e prigioni, invoco fulmine e magia.
Lo Stato erige mura, plasma identità, confini. Censura, dismisura, la tortura dei suini. Custodisce privilegi, forge effigi dei carnefici. Sbriciola diritti armando giudici e politici, manipola tutto ciò che bolle in pentola. È una trappola mantecata da una pillola e calcola. L'omicidio mascherato è come oidio che prosegue l'avanzata indisturbato. L'ingranaggio del sistema è sorretto da persone. Dai la caccia a chi reprime, la sommossa è soluzione. Legittimo violenza in risposta all'oppressione. Rimo l'imminenza che devasta e brucia ogni prigione.
Ciao a tutte, tutti e tutto, e benvenuto al podcast Contro la detenzione, prospettive transfemministe e abolizioniste. Registrazione di un percorso di autoformazione collettiva realizzato in collaborazione tra la collettiva Psicologia Anticarceraria e Maldusa.
Siamo Bea, Camille, Claudia, Deanna e Francesca di Maldusa e Camilla, Federica e Francesca della collettiva Psicologia Anticarceraria, e insieme abbiamo pensato e realizzato questo percorso.
Nel corso di 5 puntate abbiamo tentato di creare uno spazio di approfondimento e scambio tra realtà in lotta contro la detenzione amministrativa e i regimi di confinamento, contestualizzando queste lotte in un panorama più ampio di abolizione delle carceri.
Il percorso propone una prospettiva transfemminista abolizionista per affrontare la lotta contro la detenzione, cercando di rispondere ad alcune domande chiave. Quali sono le continuità tra la violenza di frontiera, la detenzione amministrativa e il complesso carcerario industriale? Perché l'abolizionismo è una questione transfemminista e perché il transfemminismo è necessariamente abolizionista?
Adesso, nel portare avanti queste lotte, ci troviamo a navigare tensioni e contraddizioni dovute alle diverse temporalità, posizionamenti e priorità.
Questo percorso vuole mettere in conversazione persone e realtà con esperienze diverse, per condividere strategie, conoscenze e pratiche che contribuiscono alla nostra cassetta degli attrezzi e che ci permettono di abitare e navigare le inevitabili contraddizioni che esistono nelle lotte contro il regime carcerario dei confini e di elaborare risposte collettive a queste contraddizioni e sfide.
Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito come ospite e nella costruzione dei contenuti. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato al percorso di autoformazione online e in presenza da Maldusa. E infine, ringraziamo tutte le persone che sceglieranno di ascoltare questo podcast.
Potete ascoltare il podcast sul canale Spotify di Radio Alcantara o scaricare l'MP3 e le risorse dal sito di Maldusa www.maldusa.org.
Oggi parliamo in italiano e inglese. Per iniziare abbiamo voluto condividere con voi alcune parole introduttive prima di presentare e dare la parola ai nostri super ospiti. Nel 2010 Stéphane Hessel ha invocato l'indignazione come base della resistenza, ma l'indignazione senza l'azione è solo un atto individuale che non può portare a un cambiato. Sia che il cambiamento sia immediato di fronte alla situazione di una persona in pericolo, sia che sia a lungo termine. La compassione e l'indignazione sono azioni personali, che devono essere integrate da un'azione collettiva. L'incontro di storie, testimonianze, rabbia e analisi, amplificando le voci che i governi cercano di mettere a tacere, rendendo visibile ciò che è invisibile, scambiando azioni, lotte e incontri. In questo passaggio dalla compassione all'azione, come possiamo rendere visibile la violenza istituzionale dalle prigioni ai confini senza riprodurre e rafforzare le strutture di distinzione e di dominio statale? Un importante interrogativo per tutte noi. Nel loro testo intitolato Invisibilizzare la violenza, bianchezza e rappresentazioni nelle strutture in solidarietà con le persone in movimento, Diana Dadush e Jasmine Joseli riflettono criticamente su e mettono in discussione le nostre rappresentazioni e i nostri appelli come solidali e bianche, riprendendo riflessioni di studiose critiche femministe come Sadie Hartman, si chiedono: qual è il confine tra diventare le testimoni dell'orrore e diventare le voyeur o spettatrici di tale sofferenza, a cui in ultimo caso diventiamo immune? E ancora, come possiamo comunicare la violenza senza lasciare che chi la riceve si fermi a un movimento meramente compassionevole? Come possiamo politicare questi sentimenti e creare un'analisi più complessa del contesto da cui essa proviene. Interrogativi importanti per tutte noi, che siamo impegnate in varie forme, spazi e tempi, in contrastare la disumanizzante e letale violenza delle frontiere e dei regimi di confinamento. Il rischio, infatti, quando ci impegniamo in progetti di contromappatura e contro documentazione della violenza dei confini nelle sue varie forme e manifestazioni, è talvolta quello, senza volerlo o rendersene conto, di divenire complici del rafforzamento di concessioni di alterità abietta mentre cercano di sfidarla. Sempre dall'articolo di Dea e Jasmine, leggiamo che la femminista nera Cristina Ciarpe, nel suo libro In the Wake, sostiene che la violenza inflitta sui corpi neri, razzializzati, lunghi dall'essere un'arma contro il suprematismo bianco, finisce per riprodurre e ridurre l'immaginario di questi corpi e di queste vite a quello di soggetti di violenza, vittimizzazione e deumanizzazione. Le nostre denunce sono necessariamente parte di questi sistemi che affrontiamo e le cui strutture, strumenti e meccanismi finiamo spesso per utilizzare nel tentativo di rispondere all'urgenza di de detenzioni, morti, naufragi o pushbacks.
Grazie Cami e ciao a tutte, tutti, tutto. E molto contenta di essere qui e di questa sessione in particolare, che ci sono persone a me molto care. Per continuare un po' questa introduzione, appunto, volevamo anche menzionare le potenti parole dell'Unchained Collective. Abbiamo oggi David con noi pure, che nella introduzione alla loro serie di podcast pongono questa importante domanda, no? Che ci interroga: perché questo sistema, quello della detenzione, del regime dei confini, che distrugge vite, spreca risorse pubbliche e alimenta divisioni nelle nostre comunità, continua ad essere tollerato? Possiamo immaginare modi alternativi di stare assieme nella nostra vulnerabilità condivisa, dove ognuna, ognuno, ognuno abbia il diritto a respirare? E soprattutto ci chiedono, quando i libri del futuro racconteranno la storia dell'incarcerazione, della tortura sistematica di persone razzializzate per aver attraversato, sfidato i confini, quale ruolo vogliamo aver avuto in questa storia? appello urgente e collettivo ci interpella tutto. E come dicono Deanna e Jasmine nel loro pezzo, nel loro articolo, la violenza di cui siamo testimoni, infatti, è reso spesso questa violenza terribile, spesso resa invisibile dalle autorità, dallo Stato, che cercano anche di nascondere il proprio ruolo nell'orchestrarla. E quindi nostra responsabilità è rendere questa violenza visibile, no? E avere il coraggio di assumere questo ruolo, di denunciare non solo i regimi di frontiera, ma anche le dinamiche strutturali e quotidiane in cui questa violenza e questi abusi hanno luogo, no? Che costituiscono, diciamo, l'infrastruttura e la base su cui si dispiegano. È nostra responsabilità rendere visibile che la violenza e la morte al confine non sono accidentali, ma sono sistemiche. Che la violenza è strutturale, intrinseca alle frontiere, ne è un elemento costitutivo piuttosto che una loro conseguenza accidentale. Tuttavia, nel portare avanti questo lavoro di denuncia, è inevitabile che ci interroghiamo e ci confrontiamo con alcune domande scomode. Come si manifesta questa violenza, la violenza della frontiera? In che modo può essere denunciata? Chi ha il potere di dare un nome a questa violenza e chi viene davvero ascoltato quando lo fa? In che misura, anche in modo involontario, ciascuno di noi può contribuire a riprodurre le forme di disumanizzazione che stanno alla base, no, del regime dei confini, attraverso il proprio lavoro, le proprie scelte quotidiane, le proprie parole? E come possiamo affrontare la complessità dei sistemi carcerari senza ridurre le persone che ne sono direttamente colpite a dei meri oggetti di compassione? Come possiamo portare alla luce le responsabilità statali, istituzionali e sistemiche di una violenza che, come evidenzia, no, denuncia Unchained Collective, continua ad agire, a perpetuarsi, spesso nell'ombra, spesso nell'indifferenza, anche mentre stiamo parlando, no? Mentre siamo qui ora. E dunque, in questo contesto di chiaroscuri, complessità, tensioni di cui abbiamo iniziato a parlare già anche 15 giorni fa, quando abbiamo parlato della solidarietà diretta, che desideriamo oggi affrontare e discutere assieme la questione del contromonitoraggio, delle contromappature, di cosa significa controdocumentare e contromappare la violenza in ottica appunto transfemminista e abolizionista. E esplorare assieme alle compagne e compagni che si sono generosamente uniti a noi oggi le diverse pratiche di denuncia e di contronarrazione che vengono messe in campo dentro e fuori dalle mura dei CPR, delle carceri e delle varie, diciamo, infrastrutture di incarcerazione che esistono. Quali immaginari, linguaggi e strategie vengono usate e quali sono i rischi e le sfide in gioco? In che modo le differenti pratiche di resistenza e di denuncia della violenza dello Stato, dentro e fuori, appunto, dalle mura, di queste strutture carcerarie, possono dialogare e trovare terreni ibridi comuni? Ancora una volta, l'idea non è fornire risposte o dare delle prescrizioni, bensì mettere in conversazione realtà e esperienze diverse per interrogarci assieme su questi temi. Condividere strategie, conoscenze, pratiche che contribuiscano alla nostra cassetta degli attrezzi e che ci permettano di abitare queste contraddizioni ed elaborare risposte collettive più efficaci. E a questo punto direi che passiamo a presentare le persone che sono oggi qui con noi, che appunto è per noi un incontro molto speciale, proprio perché appunto vede unirsi compagni di lotta di tanto tempo dentro e fuori le gabbie di CPR che portano le loro esperienze pratiche con generosità. E quindi diciamo è veramente un onore averle qui e con noi in questa conversazione. Direi che appunto inizio da Sanjay, che è un compagno di tante lotte da tanto tempo, autore di un diario sulla sua esperienza di detenzione per ben 2 volte all'interno del CPR di Ponte Galeria, un artista, mosaicista, poeta e anche autore della poesia L'Aquila che avete ascoltato. Assieme a lui abbiamo David, membro dell'Unchained Collective. che ci parla da St. Albans, in Gran Bretagna, anche lui un artista, diciamo, artista visuale, poeta, membro dell'Unchained Collective, con cui ha creato, fatto vari progetti artistici che cercano di usare l'arte come forma di denuncia della violenza del regime dei confini, tra cui il podcast, che sta nella lista delle risorse condivise, Immigration Detention, The Hidden Costs, ma anche un'animazione che parla, diciamo, della violenza razzista genderizzata, della detenzione che si chiama Remood, che abbiamo incluso in altre sessioni e che appunto anche lui sta con qui oggi con noi a parlarci, delle sue esperienze, pratiche e resistenze. E poi ancora abbiamo le compagne della rete Anticonfinamento Sicilia, c'è Chiara, ciao Chiara, Anna Paola e poi abbiamo anche Valentina con noi, è una compagna della CILD, Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, che fa ispezioni e monitoraggi all'interno dei centri di detenzione amministrativa già da insomma un anno e mezzo e che fa anche parte della rete Stop CPR di Roma, giusto Vale? Ha detto bene, Stop CPR. Ok, a questo punto direi magari per iniziare volevamo condividere con noi partire appunto da una poesia scritta dal nostro compagno Sanjay che vi facciamo ascoltare prima di poi dargli la parola e per insomma, raccontarci un po' anche il contesto in cui l'ha scritta. Grazie.
L'Aquila rappresenta me stesso, chiuso in una gabbia di cemento e ferro, ma l'Aquila può essere imprigionata solo fisicamente perché la sua anima resterà libera di sognare al di là di queste barriere. Un'altra volta all'improvviso le mie ali si sono spezzate e un'altra volta sono atterrato in questa gabbia di ferro e cemento. Già a lungo in questo luogo ero stato e avevo preparato le mie ali per il volo libero. Un volo in alto nell'immenso cielo, ma dimenticato avevo che prima di volar lontano andar dovevo adagio nel libero cielo. Che posso fare se mi piace il volo libero? Che posso fare se mi piace alzarmi troppo in alto? Sono un sognatore, sono un'aquila che non può stare in gabbia, sono un'aquila che non può volare con le sue ali spezzate, sono un'aquila che vede solo il giorno della libertà. Quel giorno che sanate le ferite potrà tuffarsi ancora nell'aperto cielo e volerà in alto con gioia finché non le capiterà un'altra sventura che le farà toccatera. Ma non ne smetterò di sognare perché la mia anima non può essere imprigionata, perché la mia mente che vola non può essere imprigionata. Soffrirò con mio corpo in questi pochi metri condivisi con altri compagni di sventura. Ma queste sbarre non riusciranno a catturare tutto di me, mai potranno imprigionare la mia mente, né alcuna legge potrà imprigionare i miei sogni.
Beh, Sanjay, dopo questa fortissima poesia lascerei la parola a te. Grazie.
Beh, questa poesia, come sai, nasce un'altra volta quando mi avevano portato nella gabbia. E una volta che sei nella gabbia, sei preso, non hai altra difesa che la tua rabbia, perché la rabbia è immensa. Non ci sei per questa condizione che ti impongono. Perché ti portano lì per essere identificato espulsione, in quanto nel mio caso non è la prima volta che avevo provato la CIE, dell'epoca CIE, e la seconda volta è stata un'ingiustizia. Cioè, l'Aquila nasce proprio tra le sbarre di una persona che non, anche se li metti dentro le gabbie, dentro la galera, non rinuncia ai suoi sogni, non rinuncia ai suoi obiettivi. Lotta, lotta, combatte, vive, nonostante c'è pochi metri quadrati, vive in attesa che sanare le ferite con il sogno di poter ritoffare nell'alto cielo, libero, libertà. E queste sono cose che noi cerchiamo tutti, la libertà. Nessuno vorrebbe essere dietro le sbarre e non dobbiamo metterle nessuno dietro le sbarre. Cioè, le prigioni non ha migliorato le persone, semmai ha cattivito le persone. Se tu metti pure un animale nello zoo, non puoi migliorare la sua vita. Non è fatta per stare nella gabbia, è fatta per stare nella libertà. E per noi che vengono tolto da un momento all'altro la libertà, e per il fatto che tu sei straniero, perché i Ponte Galeria, i vari CPR, CIE sono fatti solo ed esclusivamente per gli stranieri. Reato quale che tu non devi stare in un territorio perché non hai il permesso di soggiorno. Non parliamo di quelli che riescono fuori dalla carcere a fine pena, questi sono un altro tema. Ma molti dei ragazzi che ho conosciuto durante la mia detenzione erano persone innocenti, cioè non sapevano nemmeno parlare, a esprimere non sanno perché stanno lì. Erano mesi, mesi, mesi che stavano dentro quella situazione del CIE Ponte Galeria. 9 mesi, chi un anno, poi nel 2014 o 15 passò la legge che non più da 2 anni si è confermato a 3 mesi. C'è la permanenza e lì diciamo che hanno avuto un respiro. Però il reato, ecco qua, che tu ti trovi in un territorio, è sbagliato. E qual è il territorio giusto? Tutta l'Europa ha messo i muri, tutta l'Europa non vuole stranieri, non vuole nessuno, non vogliono che circoliamo liberamente. Eppure noi siamo una ricchezza, non siamo una diversità. Noi siamo una ricchezza. Basta che ci mettono le regole, le cose, ci usino nel modo giusto, ci mettono in regola. E non siamo sprecati, non siamo criminali, è il sistema che ci può, che ci fa diventare dei criminali. Non dico tutti, ma in gran parte, perché prima o poi, se tu non mi metti in regola, come faccio a vivere? Come faccio a sopravvivere? È sempre il passo è breve da piccole cose alle grandi cose. E questo bisogna vedere come può abolire queste CPR, questi centri di detenzioni, questi luoghi di sofferenza gratuito, perché sono luoghi di sofferenza gratuito poi dietro questi stranieri, popolazione straniera, girano un sacco di soldi. I soldi che tra mazzette e mazzette cambiano cooperativa e cooperativa e poi noi siamo merce di un sporca business perché è questa la verità. Ci guadagnano, non è più la monnezza di tempo dei Buzzi, ma siamo noi la ricchezza di un business, di un sporca business. E questo si sa. Purtroppo, finché ci saranno queste leggi fascisti, persone che non sono d'accordo, ci tocca soffrire. Io la penso così perché come faccio a mettermi in regola se il sistema non mi vede? Io vivo come un invisibile, io vivo tutti i giorni della mia vita come un invisibile, cioè senza documenti, senza una fissa dimora, senza nulla, vivo dal nulla. Basta che faccio un reato, tutti punteranno il contro il dito su di me. Ecco, l'avevamo detto, le persone come me, meglio in galera. Ma quale sarebbe il modo in cui io non torno dentro e riesco a recuperare una vita dignitosa, degna di essere vissuto. Cioè, ditemi voi cosa devo fare. Sono 2 anni che vivo, no, non vi spiego in dettaglio, ma sfido chiunque che non è facile vivere quello che sto facendo io, è quello che vivo io. Ma la lotta c'è, cioè, la lotta, la rabbia mi tiene in vita e questa è la mia forza.
Grazie Sanjay.
Prego.
Non so se prima che magari passo la parola anche a David, se vuoi aggiungere qualcosa su in che modo la tua arte, la scrittura, la poesia, dentro e fuori le galere, dai CPR, carceri vari, sono state per te una forma e un veicolo di resistenza e di denuncia anche della violenza quotidiana.
Il mio allora in carcere nessuno ti obbliga di leggere un libro, nessuno ti obbliga di andare in scuola, nessuno ti obbliga di fare un corso, nessuno, proprio nessuno ti può obbligare di fare nulla, sei libero, puoi stare tutto il giorno e stare lì in aria, fai palestra, insomma, segui le regole. Ma la mia è stata che proprio che nessuno ti vede. Allora la mia lotta inizia che io come faccio a sopravvivere, come faccio a uscire fuori da questa galera? Inizio a fare le scuole, frequentare le scuole elementari, medie, superiori, diploma di ragioniere, giardinaggio, mosaicista, svariati corsi, eppure stai sempre dietro le sbarre, in attesa della fine pena. Cioè, mentre tu invecchi dietro le sbarre, gli anni passano e nessuno ti vede che tu non sei più quel ragazzo di 19 anni o 20 anni, ma hai cercato la tua maturità, ma tu continui a vivere da invisibile. Non c'è mai un premio, allora fai una gara contro tutti, fai vedere con le tue arti, con i tuoi scritti, con le tue poesie, diciamo, come quello che vuoi, che sì, io esisto. E questa è una forma più nobile che nessuno mi aveva obbligato. E io facevo come lasciare tracce della mia esistenza, nonostante dovunque sia carcere o Ponte Galeria o qualsiasi forma di tensione. Che io sono, è quella. La più grande carcere è qua fuori. È qui fuori che stiamo nella libertà, ma siamo, non siamo, siamo numeri. Siamo numeri. Non siamo liberi cittadini di circolare ovunque vogliamo. Non possiamo scegliere. Non possiamo scegliere di viaggiare come voi viaggiate, non possiamo, cioè spesso la nostra condizione non ci permette, non, è l'unica cosa che dobbiamo stare attenti e non cascare a fare piccoli reati o grandi reati per non finire in galera, ma nonostante tutto quello dobbiamo evitare di essere anche presi per un controllo, perché per un controllo può scattare e scattare la viziosa meccanismo di finire al CIE, perché sprovvisto di un permesso, regolare permesso di soggiorno, ti aprono le porte delle CIE, del CPR. E devi evitare pure questo.
Grazie Sanjay, penso alle tue parole, l'arte come forma di affermare sì, io esisto e scrivere per lasciare tracce della mia esistenza, no? Sono fortissime. E proprio su queste parole passerei la parola a David, membro dell'Unchained Collective, e magari per chiedere anche a lui della sua esperienza, no? Di lotta, di resistenza, soprattutto in che modo l'arte anche per lui, diciamo, è diventato uno strumento per poter amplificare, no? Le voci delle persone con lived experience, le lotte di chi sta dentro questi carceri, questi CPR, no? E da dentro resiste e cerca di smantellarli. David, grazie per essere qui, lascerei la parola a te.
I'm saying it is hard to believe what my brother was talking about it previously. I don't believe that the system is still do things which they were doing in our forefathers in the past, and the system is still doing the same thing. And it is hard really to listen in 21st century what the system is doing. However, I live experience in detention. It's exactly the same what my brother was talking about. I'll talk about my live experience with Unchained Collective after detention. Our researching the topic of detention, our group included students from Westminster University and myself. Someone with lived experience in detention decided to split into two teams. I shared my personal story, and I quickly realized how little people knew about the reality of detention in the United Kingdom. Many were shocked to learn that some individuals are kept for more than 6 months, and in some cases even over 2 years. Sorry, I'm just talking little because I'm in the library. Sorry about that. We were divided our work between in two teams, on focusing on how creating a timeline, and other on developing a toolkit. I joined the toolkit group, working collaboratively, made me feel more positive and give me a renewed sense of belonging. I never imagined that one day people would genuinely listen to my story. What I appreciate most, mostly, was learning from people of different nationalities and cultures. Despite our differences, we were united by shared purpose. This made our teamwork more effective and enjoyable. Through our research, I discovered just how divided public opinion is when it comes to detention. Refugees and all asylum seekers. One suggestion I could offer to governments is how to treat someone's suggestion I could offer to governments is to treat people seeking refuge with compassion, regardless of their nationality or backgrounds. Too often people are detained alongside with dangerous criminals, which put them at risk of emotional and physical harm. Many are held without trial, sometimes for long period, which can lead to depression, anxiety, suicidal thoughts and the pain breaking off family ties. Completing this project left me feeling changed. I reflected on my own childhood and experience, and while it stirs many emotions, I also left a bit of relief. I believe the current system needs to be rethinked how it treats asylum seekers. Many of whom came from unsafe places, detention often worsened their situation, as it did in my case. Being part of the toolkit group was especially meaningful. Everyone contributed what they could, and I used my drawings to illustrate life in detention to help bringing our findings to life. There were challenges in organizing the research and integrating my artwork, but also contributed in a timeline covering 1970 to 2000. Another group worked on an exhibition focused on a different timeline from 1990 to 2016. We collaborated and exchanged information, which strengthened both projects. After all of this, I felt different, strong, more aware, and more hopeful. The question now is, how do I move forward as a person? Yeah, that's me. And thank you for listening.
Thank you. Thank you, David, for your words and what you shared, and how important it is to still share those stories and those analyses. As you said, that you were surprised on how little people know about the reality of detention. And I think it is an important point as well. So thank you so much.
Thank you.
It's always so difficult to move the words then to someone else, as we would like to hear all of you so long. But maybe we will now give the floor to Chiara. Chiara, a partire dai racconti di Sanjay e David e della tua esperienza nella rete anti-confinamento siciliana, ci piacerebbe chiederti di condividere delle riflessioni su che cosa significa per te contromappare, controdocumentare la violenza in ottica transfemminista abolizionista. Quali pratiche sono possibili, state sperimentando e quali sono i rischi, le tensioni che vi trovate a affrontare?
Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutte, a tutto. Sono Chiara, appunto, faccio parte di una rete siciliana contro il confinamento che è nata un anno fa e praticamente è una rete di individui e individue. E non è proprio una rete di associazioni, cioè mette insieme tante teste e tanti soggetti che vengono da contesti molto diversi e quindi innanzitutto è una sfida che per ora sta riuscendo con tutte le difficoltà, perché chiaramente fare le cose in un singolo collettivo, insomma in una singola associazione a volte è più semplice, mentre provare a farle assieme è complesso. Innanzitutto grazie a tutte voi, perché le domande sono state di grande ispirazione per noi, ne parlavamo con Anna Paola prima, sono state di grande ispirazione, sono domande che ci riguardano, per le quali non abbiamo risposte. Però allora, contromappare e controdocumentare in una prospettiva transfemminista e abolizionista. Allora, innanzitutto contromappare e controdocumentare la violenza. Quindi partirei dal fatto che nei CPR la violenza chiaramente strutturale prende forma attraverso diverse questioni che sono state ben messe in luce da Sanjay e da David. Appunto, lui diceva, Sanjay, non ci sei per questa condizione che ti impongono, cioè non ci sei, quindi già le persone sono sottoposte a una forma di scomparsa forzata, di invisibilizzazione, proprio di disparizione dalla vista, rescissione delle relazioni che le persone hanno con i propri cari, ma anche rescissione delle relazioni con il territorio, che vengono totalmente tagliate. E poi appunto anche quello che diceva Sanjay, violenza come deprivazione di informazioni essenziali che ti riguardano e che ti sono utili non solo a esercitare diritti di cui sei deprivata e deprivata, ma anche proprio a dare una cornice di senso al tuo essere là, che può essere uno strumento di sopravvivenza, uno strumento ultimo di salute mentale, di mantenere proprio, appunto, sì, di mantenersi in vita, perché appunto anche la deprivazione di informazione è una violenza incredibile. E quindi diciamo che nell'ottica di contromappare e controdocumentare, quello che la rete cerca un po' di fare è innanzitutto di rendere visibile questi luoghi, quindi proprio andando a capire dove sono, dove non sono, come sono fatti, magari pubblicando anche appunto su internet, contribuendo a mappature. Per esempio l'ASGI con il progetto In Limine ha sempre provato a rendere noti questi luoghi, anche Maldusa, proprio pubblicando, scusate, le posizioni, eccetera. E poi appunto porsi a, cioè, come dire, al silenzio imposto, cioè costruendo infrastrutture di comunicazione con chi è dentro. Quindi appunto ci sono vari numeri di telefono che vengono raggiunti in modo da permettere alle persone di comunicare, di raccontare le proprie storie e di far emergere la propria voce. Chiaramente da un lato si raccolgono chiaramente testimonianze e poi si cerca da un lato di dare informazioni e dall'altro di amplificare queste voci. Che appunto amplificare queste voci significa poi in qualche modo mettere in discussione una narrazione vittimizzante e vulnerabilizzante di queste persone, che invece sono dei guerrieri e delle guerriere sostanzialmente. Sono persone appunto che lottano ogni giorno, che esercitano forme di resistenza e di resilienza quotidiana, che lottano davvero in ogni maniera e quindi gli va reso giustizia, nel senso di amplificare la loro voce, portarla fuori. E chiaramente noi cerchiamo anche di, oltre appunto a contromappare e controdocumentare, di fornire supporto. E quindi riferendo alle varie reti appunto di avvocati e avvocate che possono poi di fatto facilitare la liberazione di queste persone. E questo comporta tutta una serie di sfide che non so se ora è il momento di toccare, però chiaramente in una prospettiva abolizionista sarebbe appunto sicuramente una componente importante quella proprio di abolire e di immaginare altro. Immaginare che non serva tutto questo, immaginare che non ci sia semplicemente, e mentre invece noi ci troviamo ad attraversare le strutture di potere, le strutture legali, anche il diritto come strumento di oppressione, noi ci troviamo a attraversarlo, a attraversare queste contraddizioni e quindi sostanzialmente ciò comporta delle sfide, delle criticità, necessità di dialogo. Però in fin dei conti ci capita di ragionare su come anche diciamo, favorire con ogni strumento a nostra disposizione la liberazione sia una pratica abolizionista in qualche modo, perché può abolire sul lungo termine la possibilità della detenzione. E, non so, appunto, chiaramente. Per fare questo, si attraversano tutte quelle categorizzazioni, tutte quelle strutture, appunto oppressive, come può essere anche una domanda di protezione internazionale, oppure l'essere individuato come persona vittima o sopravvissuta a violenza di genere. Quindi ciò solleva delle contraddizioni e ci fa porre molte domande, però a volte, appunto, poi si ottengono dei risultati, diciamo, che hanno un impatto dirompente sulla vita delle persone. Non so, di recente mi è capitato di entrare appunto a Ponte Galeria per puro caso e tramite proprio una parlamentare che appunto uno dice ok, in ottica abolizionista che fai entri con la parlamentare, ma in realtà anche quello è stato uno strumento per entrare in contatto con le persone, parlare, fare uscire in qualche modo le loro storie, metterle in contatto con delle organizzazioni. Ora, ieri è arrivata la notizia che una donna peruviana è stata liberata, ha avuto 5 anni di protezione internazionale, sopravvissuta a violenza di genere, porterà il figlio di 10 anni in Italia che aveva lasciato lì. Quindi chiaramente questo ha un impatto dirompente poi sulla sua vita. E niente, diciamo che per ora direi che non lo so, ho detto tutto. No, un'ultima cosa che volevo aggiungere è che nella rete comunque ci sono chiaramente persone che fanno parte di tante realtà, come dicevo prima, e quindi anche queste realtà nel tempo contromappano e controdocumentano con diversi strumenti. A me, se viene in mente appunto il monitoraggio, le ispezioni, in realtà queste sono più cose che magari fanno le autorità stesse, cioè tutti coloro che vogliono migliorare il sistema. Però, diciamo, almeno a me difficilmente è capitato di avere a che fare con gruppi solidali che invece, come dire, vogliono migliorarlo. Cioè, mi pare che l'abolizionismo, seppur tra teste molto distinte e modi maniere di operare distinte, sia sicuramente il fine. Però, certo, la strada è tortuosa. Grazie.
Grazie mille, Chiara. Passiamo la parola a Valentina, della Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili,
Grazie.
che pure porta avanti da un anno circa un lavoro di ispezione e contromonitoraggio nei centri di detenzione amministrativa italiani, i cosiddetti CPR. Per sentire le sue riflessioni o le tue riflessioni sulla stessa domanda. Sì, grazie Valentina.
Grazie a voi, grazie davvero dell'invito. È oggi un momento importante di confronto e di condivisione e per me anche un'occasione, diciamo, di crescita e di messa in discussione. Le domande che ci avete proposto sono domande complesse e mi accodo a quello che dice Chiara, sono domande che non hanno una risposta ad oggi, ma insomma, sono sicura che è una tensione verso cui andiamo e le usiamo un po' tutte noi come spunto di riflessione senza avere la pretesa di essere esaustive o già arrivate, no? A uno strumento perfetto, a un monitoraggio perfetto, è un percorso che stiamo costruendo. Similmente a quello che diceva Chiara, anche noi facciamo appunto questo lavoro di monitoraggio da decisamente meno tempo dell'ASGE, però insomma ci occupiamo di detenzione amministrativa già da qualche anno. E abbiamo diciamo, iniziato a fare questi monitoraggi in tutti i centri d'Italia con uno scopo preciso. Cilda ha una prospettiva dichiaratamente abolizionista ed è una delle poche organizzazioni insieme ad ASGI italiane ad avere una prospettiva anche pubblicamente abolizionista, e questo è un elemento secondo me molto importante di rivendicazione. Io credo che il monitoraggio non sia uno strumento politico neutro. Ed è anche questo un tema dibattuto all'interno delle organizzazioni, diciamo della cosiddetta società civile che si occupano di monitoraggio. Noi pensiamo che il monitoraggio non sia assolutamente neutro. Il monitoraggio è uno strumento, è un grimaldello per entrare all'interno dei centri, ma sempre con questa prospettiva che è quella di chiudere i CPR e di liberare tutte le persone che sono dentro. Ed è quindi, diciamo, una occasione, per entrare all'interno di questi luoghi, denunciarne le condizioni e liberare dove riusciamo, con tanta difficoltà, le persone che sono dentro. Chiara raccontava il caso di questa donna che è stata liberata appunto da Ponte Galeria, che è l'unico CPR italiano che ha la sezione femminile, questa, diciamo, lotteria della sfiga, ci piace chiamarla così, perché sono pochissimi posti, e 5 posti in questo momento in tutta Italia, dove finiscono appunto donne o soggettività diciamo che femminilizzate che hanno la sfortuna di finire anche se nelle maglie della detenzione amministrativa. E ci è capitato di quest'estate, a luglio, fare una battaglia enorme come Cilde, ma anche insieme ad altre realtà e avvocate, avvocati non solo della nostra rete, ma insomma abbiamo promosso un ricorso alla Corte di Strasburgo, cioè siamo dovuti arrivare a Strasburgo per liberare una persona da Ponte Galeria che era trattenuta da 9 mesi, il suo nome è Giovanni, la sua storia insomma è diventata purtroppo nota, diciamo raccontata a volte anche non bene, una persona con vulnerabilità psichiatriche molto importanti, che aveva una chiara incompatibilità con il trattenimento. Dico questa cosa, faccio ovviamente la premessa, nessuna persona deve essere trattenuta, ripeto, però si trattava di una persona che aveva una chiara incompatibilità anche secondo le nostre leggi fasciste e razziste. Quindi abbiamo, come dire, trattenevamo una persona anche in violazione di quello che è il nostro fantastico Stato di diritto. Ci abbiamo messo 9 mesi a far uscire questa persona, abbiamo dovuto fare intervenire la Corte di Strasburgo, che ha condannato l'Italia per trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'articolo 6 della CEDU e ha obbligato l'Italia a prendersi cura dal punto di vista psichiatrico di questa persona, che poi appunto è stata spostata e curata in ospedale pubblico romano. Abbiamo poi successivamente questa persona rincontrata e quindi è stata seguita anche nel suo percorso, è stata poi seguita nel suo percorso di cura e anche legale successivamente. Abbiamo continuamente contatti con questa persona. Quindi questo è un esempio, diciamo, estremo che vi ho riportato per far capire cosa incontriamo quando facciamo monitoraggio e quindi cosa facciamo. Cioè non ci limitiamo a raccogliere dati quantitativi, a mettere delle X su un foglio, ma concretamente parliamo con le persone trattenute e appunto il nostro obiettivo è quello di cercare di liberarle. Da questo monitoraggio poi ne escono dei dati che vengono diffusi, facciamo anche accessi agli atti, alle ASL, alle prefetture, alle questure per ricevere dei dati per quanto riguarda la gestione di questi posti. Sanjay prima diceva bene, è un business che fanno sulla nostra pelle, è letteralmente un business economico immenso perché nel nostro paese questi centri sono gestiti da circa 10 anni da enti privati, da grandi multinazionali che fanno profitti da milioni di euro sulla pelle delle persone, e quindi diciamo, cerchiamo di denunciare pubblicamente, politicamente, con azioni di advocacy, cosiddetta advocacy, quello che accade, ma anche con azioni legali, cioè procediamo anche con denuncia alla Procura della Repubblica. Una di queste è stata per il caso di Sestale di Palazzo San Gervasio del CPR di Potenza. Quindi mettiamo insieme vari strumenti che anche noi accediamo con parlamentari, quindi con strumenti che magari possono far strano, no? In una prospettiva abolizionista possono far, come dire, sembrare incompatibili. Ecco, cerchiamo di renderli compatibili tenendo insieme alcune, appunto, cercando di avere un certo tipo di prospettiva e di visione e di obiettivo. La domanda che ci ponevamo all'inizio era se questa contromappatura appunto abolizionista è anche transfemminista, aggiungerei antirazzista. È una domanda è difficile rispondere. Sicuramente il nostro monitoraggio deve ancora migliorare. Diciamo che quella è la nostra tensione e il nostro obiettivo, e credo che si lega anche il tema della comunicazione, che è molto importante. Come noi raccontiamo quello che vediamo, quello che denunciamo, di quali strumenti ci dotiamo e soprattutto di che parole, di che linguaggio utilizziamo, che non debba essere vittimizzante, rivittimizzante o razzista. Cioè può essere, come dire, anche il linguaggio non è neutro, quindi cerchiamo di diciamo, adottare anche delle narrazioni, vogliamo proporre delle contronarrazioni rispetto a quello che accade nei CPR. Una delle cose che, per esempio, non facciamo per scelta è quella di pubblicare immagini che provengono da dentro i centri, che è una pratica che, insomma, che invece è diffusa, che io personalmente non condanno, penso che lo si può fare in un certo modo, però ecco, è complesso gestire la comunicazione rispetto a questi luoghi, utilizzare la parola razzismo e anche razzismo sistemico è importante quando denunciamo, quando entriamo in questi luoghi, perché di fatto sono la massima espressione del razzismo sistemico del nostro paese, io credo, nonché uno dei luoghi di maggiore violazione dei diritti umani del nostro paese. Tante persone che incontriamo nei CPR sono anche state in carcere, perché il passaggio carcere-CPR, CPR-carcere è un passaggio frequente con questo decreto di sicurezza. Tra l'altro lo sarà ancora di più, e quindi sappiamo che le persone, io non mi occupo di monitoraggio in carcere, ma le persone che sono state trattenute in carcere ci dicono molto meglio il carcere del CPR, e questo, insomma, ci fa, come dire, pensare, dare l'idea di che razza di luoghi, di gabbie, di lager siano. Credo che per utilizzare una contronarrazione sia importante prendere ispirazione, mi viene da dire, per essere più giusta, spero, dalle parole, per esempio, che ci ha detto, che ha condiviso con noi Sanjay prima, o anche dai familiari delle persone che sono vittime di CPR e che spesso, insomma, che personalmente ho incontrato. Penso ai familiari di Ousmane Sylla e di Moussa Balde, che sono due ragazzi che sono morti suicida nei CPR di Roma e di Torino nel 2024 e nel 2021, e che parlano dei loro fratelli morti come combattenti di frontiera. E io credo che sia molto importante, no, appunto, riprendere questo tipo di narrazione. Non sono, come dire, è appunto è complesso, ma dobbiamo studiare, può essere un invito a migliorare, e credo che Anche quello che appunto che ci diceva Sanjay è molto importante. Sanjay è sostanzialmente un partigiano dei nostri tempi, e quello che ha scritto e quello che riportava da dentro il CPR è una testimonianza importantissima, dirompente, e mi ha ricordato e fatto risuonare forte nelle corde di quello che ho studiato, delle lettere dal carcere di Gramsci o di Pertini da Ventotene al confino, cioè. Quelli no, li riconosciamo come partigiani che erano stati confinati per il fascismo e che sono stati in carcere, però poi non abbiamo la stessa chiave di lettura per i partigiani di oggi, i partigiani e le partigiane di oggi, che sono persone con background migratorio, che attraversano le frontiere per necessità, che vengono detenute nel nostro sistema razzista, che muoiono per questo sistema, a volte neanche ci arrivano perché muoiono in mare. E penso sia importante, ecco, riconoscere questo perché è un elemento che può essere utilizzato come nuova narrazione.
Grazie Vale. Darei l'ultima parola a te, Sante, se vuoi intervenire.
No, vorrei solo dire che nemmeno l'ingiustizia è uguale per tutti. C'è non solo la giustizia, ma qui regna nel CIE, nel CPR l'ingiustizia. E chi è chi subisce sono sempre la popolazione straniera, che chi ha fatto reati o chi non ha fatto reati, ma semplicemente il più delle persone sono lì. Il reato è lì perché erano sprovviste di documenti e perciò sono venuti messi lì in quel lager e per decidere cosa si farà per loro, sempre business, merce, non c'è giustizia. Basta.
Ok, ciao a tutti. Abbiamo un po' ragionato diciamo, riprendendo un po' il discorso sulla rappresentazione un po' della violenza, su come possa essere utile in qualche modo, diciamo, non agevolare, no? Una spettacolarizzazione da un certo punto di vista di un certo tipo di violenza anche fisica, no? Che non è l'unica che viene agita e che è connaturata un po' in questi luoghi, ma una violenza che viene esercitata nella quotidianità fondamentalmente della vita delle persone all'interno di queste strutture. Come potrebbe essere utile magari trovare uno spazio maggiore, correggetemi se sbaglio, per narrare perché questo tipo di violenza possa arrivare all'esterno in qualche modo e possa rendere l'idea, no, di come sia di fatto strutturale, ma non solo, insomma, in una forma appunto spettacolarizzata, ma quotidiana, reiterata, micro, no, nelle piccole cose in qualche modo.
Che quando ovviamente c'è una richiesta da dentro, no? Di invece proprio di spettacolarizzare, proprio di far uscire, proprio di far vedere, è complesso avere una posizione netta sul fatto che sia giusto o sbagliato farlo e insomma, piuttosto appunto poi mi sembra che alla fine ci dicevamo, forse una delle cose che dicevi anche tu era quella di provare a quando anche questa violenza deve emergere perché viene richiesto che emerga. Provare, no, a fare un lavoro che la metta in relazione con tutto ciò che sta intorno e quindi provare a non lasciarla sola quell'estrema violenza, no? E quindi cioè ad accompagnarla a qualcosa che problematizza, che non so, questo, no?
Sì.
Credo. Era emerso un altro punto anche sul modo in cui in realtà cioè rischiamo. Costantemente replichiamo modalità di pensiero e di narrazione che sono coloniali e soprattutto anche in relazione a questa costruzione del salvatore bianco e l'idea, no, che soprattutto quando si dice che in Italia finalmente le persone sono al sicuro e sappiamo insomma che non è esattamente così, e però questo non fa che rinforzare di continuo l'idea che quindi tutto ciò che sta a sud, tutto ciò che sta fuori dall'Europa, fuori dall'Italia, sia qualcosa di incivile, di selvaggio, di pericoloso, eccetera, eccetera, e poi si costruisca in contrapposizione un'Italia sicura, e poi invece evidentemente non è così. Quindi come fare a inserirsi in questo meccanismo e decostruirlo di a proporre delle narrazioni alternative, no? Forse c'era sarebbe emersa anche una questione su cosa sta dietro ai CPR, quindi anche in termini, per esempio, di strettamente economici e di chi sono i gestori, chi sono le compagnie che vi stanno dietro, quindi in che modo creare consapevolezza rispetto anche a appunto qual è la rete anche economica entro cui si situa questo meccanismo, e perché magari no, è possibile boicottarlo in forme anche non dirette, non soltanto appunto attraverso la spettacolarizzazione della violenza.
Beh, diciamo un po' collegato sempre con questo discorso, è emersa la questione del dover inventare linguaggi, no? Perché le parole che abbiamo a disposizione sono parole che ci chiudono già in qualcosa di noto e in qualcosa di diverso rispetto a quello che vogliamo rappresentare. E quindi l'utilizzo di parole già note rischia di mascherare, anche se non è l'intento. Cioè, quindi questa un po' la questione è come riuscire a svelare, come riuscire a dire con parole che non hanno quello spazio lì ancora. Per esempio, questo è stato esemplificato dal descrivere i CPR con il linguaggio del carcere. Un'altra cosa che è emersa è la questione, l'importanza delle emozioni, l'importanza e la forza delle emozioni, ma anche la non corrispondenza tra chi queste emozioni le vive e chi le riceve, insomma, chi riceve questi racconti non soltanto in termini di report o denunce, ma qua si parlava anche molto della produzione artistica di chi è detenuto, incarcerato, e poi del che cosa questa produzione artistica provoca in chi ascolta, in chi riceve, insomma, questi messaggi. E in questo spazio c'è qualcosa che può essere interessante da entrarci, da lavorare. E poi un altro elemento che è emerso è la necessità di stare aderenti alla complessità della storia individuale, del percorso individuale, della persona, insomma, della sua soggettività, ma anche collegarla, diciamo, a un'esperienza collettiva e la semplificazione che questo può comportare. Un altro aspetto che è emerso riguardava un po', diciamo, in parte collegato a questo aspetto della, diciamo, la complessità della singola storia, della singola persona, e poi la necessità di parlare per semplificazioni, diciamo, emersa la questione delle persone LGBTQ+. E questo ha un po' aperto un ragionamento sulla necessità di cioè sul partire dall'abolire le sezioni, se così. Adesso torno, Francesca, un po' al discorso del carcere, no? Proprio perché non abbiamo parole. Cioè, se alcune categorie di persone, se si comincia a rendere impossibile per alcune categorie di persone, un discorso abolizionista, quindi continuare sul principio che la detenzione sia un qualcosa di impossibile per la vita, quello può essere, diciamo, un primo aggancio, un grimaldello, diciamo, per cominciare a cambiare qualcosa dal di dentro.
Beh, direi a questo punto che siamo arrivate a fine incontro. Non so se c'è qualche riflessione o commento conclusivo. Sicuramente è stato un incontro denso. Insomma, ci lascia con tanti, tanti interrogativi, ma alla fine direi un percorso in cui è importante forse più che avere risposte, continuare a porsi sempre interrogativi. E l'appuntamento è tra 2 settimane, per stesso orario, stesso link, e l'idea avremo altre persone, compagne, compagni, compagno, che parleranno da vari luoghi diversi e da posizionamenti diversi, quindi da partire dalle proprie esperienze dirette di incarcerazione e tortura in questi luoghi, a persone appunto solidali che si impegnano insomma in forme di solidarietà e resistenza da fuori o anche diciamo anche scegliendo di entrare, proveremo a parlare appunto del rapporto tra diciamo la cura o l'incuria della violenza medica e i regimi di confinamento e detenzione e anche sempre provare a pensare, diciamo, invece a forme pratiche, diciamo, di cura abolizionista contro appunto la violenza necropolitica di questi sistemi, no? E anche forme di autogestione e rivendicazione della salute da parte delle stesse persone detenute e incarcerate. Quindi vi aspettiamo e ciao a tutte e
Grazie
tutti.
mille. Grazie, grazie a tutti.
Ciao. Grazie. Ciao.
Ciao.
Ciao. Grazie. Ciao.
Meglio presto, presto, cuore in gola, agonia, cammino per la strada, giro per l'albergheria, cappuccio nero, nero, scappo dalla polizia, contro carceri e prigioni, invoco fulmine e magia.
Perdere in un mondo di sconfitti, illusi d'esserne annientabili, vuol dire vincere contro conflitti intenti il più possibile, a renderci solo alienabili. La sconfitta in un mondo di perdenti che si credono vincenti, una riuscita manovra d'evasione da un sistema che ci incita a impostare posizioni di triangoli, vincoli mentali, chiusi spazi senza uscita. Primo esempio, chi alimenta sta corrente, il piedistallo che si innalza nella testa della gente, stare al trampolino della pista di decollo che li affonda dentro il mare solitario dell'orgoglio. Solo ed affamato non ti basterai, se con il vanto che ti cibi allora non ti sazierai, mai. Tieni presente, è facile inciampare nello spettro del sapere, quando nella cima di un discorso credi di vedere tutto quanto, d'aversi dato il colpo, d'avere conoscenza massima di tutto ciò che c'è attorno. Sono arrivato, e con l'esempio secondo dell'errore di un dannato, il quale crede veramente di aver imparato proprio ciò di cui ha bisogno dentro tutto l'apparato. Sono arrivato, risposta sbagliata. La vita manco ai furbi risparmia una tombolata. In questo caso colpo in nuca che ti abbatte e ti cattura, indipendentemente dalla forza della tua natura. Di merda o di miele, come sei, non frega un cazzo al sistema. L'importante è che stai dentro seguendo lo schema. Se non entri, il posto è fuori, il che vuol dire dentro. Tra l'acciaio, amianto e ferro. Finché il cuore non marcisce, vivi al centro del cemento. Resta il fatto che se esci non torni più indietro. Ripenso con disgusto l'angoscia e l'orrore. Sono stato in carcere solo per 12 ore. Quando penso di tornarci mi sale la perversione. Vorrei vivere in prigione, perché ho uno sbirro dentro e se lo vivo fuori spero di trovare l'espressione. Prenderei sta rabbia per spaccare tutto a Tor Gennara, ma sento che la mia violenza metterebbe dentro una persona cara. E le do cura, cedendo a chi mi impone di finire a terra nuda. 10 flessioni. Il carcere è macismo, agendo le sue perversioni, oppressioni come quelle che tra i banchi di sapere vestono i professoroni. A scuola come in carcere, il tuo dramma sono cazzi tuoi, ma cambia tutto se da fuori arriva il supporto dei tuoi. Dico alle mie compagne di portarmi dentro il loro amore, se sto solo il logorio che mi dà più terrore. Socializzato femmina, mi vedono come essere inferiore. Porto luce a quei pensieri oscuri delle ore, di quante stanno dentro, con nessuna che le curi. Ai cortei vorrei gridare quello che mi fa tremare il cuore. 729, 729, anche nei codici a barre, Israele esporta il male. Penso a mia madre, se rimango dentro lei rimane sola fuori. Vorrei dirle che le sento forti le sue raccomandazioni. Lei che a 20 anni è stata dentro per raggiungere la libertà, eppure pensa ancora che dietro le sbarre ci sta chi ce deve sta. Non è uguale per tutti, la legge si accanisce con chi già deve fai conti con diversi lutti. Ti senti libero, ma quanto del tuo tempo è veramente libero? Pensiero ermetico, se come fuori e dentro voglio uccidere sto maschio, ci schio prima ciò che sento.
Mi sveglio presto, presto, cuore in gola, agonia. Cammino per la strada, giro per l'albergheria. Puccio nero, nero, scappo dalla polizia. Contro carceri e prigioni, invoco fulmine e magia.
Lo Stato erige mura, plasma identità, confini. Censura, dismisura, la tortura dei suini. Custodisce privilegi, forge effigi dei carnefici. Sbriciola diritti armando giudici e politici. Manipola tutto ciò che bolle in pentola, è una trappola mantecata da una pillola e calcola. L'omicidio mascherato è come Oidio che prosegue l'avanzata indisturbato. L'ingranaggio del sistema è sorretto da persone. Dai la caccia a chi reprime, la sommossa è soluzione. Legittimo violenza in risposta all'oppressione. Rimo l'imminenza che devasta e brucia ogni prigione.
Il cielo con le sbarre mi sembra più corto. Dentro solo macerie e neanche un corpo. La notte sogno i fulmini contro sta gabbia. Una magia esplosiva come la mia rabbia. Ogni arresto è fuori contesto, sbirro molesto. Te lo sei mai chiesto? Che tormento, che l'isolamento. È meglio l'aldilà. What the fuck? Metteremo a ferro e fuoco tutta la città. Evasione ed eversione se servirà. Finché sono tutte chiuse come Alcatraz, oppure tutte finte come Azkaban. Vivremo senza leggi, senza autorità, perché niente vale come la libertà. Mi sveglio presto, presto, cuore in gola, agonia. Cammino per la strada, giro per l'albergheria. Cappuccio nero, nero, scappo dalla polizia. Contro carceri e prigioni, invoco fulmini e magia.